Raider Nation, eccoci, siamo tornati. Questo è il podcast dedicato agli Oakland Raiders. Io sono Mauri e con me stasera c'è Ricky. Ciao Ricky.
Ciao, ciao a tutti e soprattutto fa KB.
C'è il nostro Marco Santini.
Buonasera a tutti dopo la nottata di passione.
E con noi c'è naturalmente Marco.
Ciao a tutti.
Allora ragazzi, prima partita della stagione regolare e i Raiders vincono 24-16 e fatemi dire solo una cosa, ma mi ha già tolto le parole di bocca Ricky: Antonio Brown vaffanculo. Niente, vi passo la palla ragazzi, come avete visto questa partita?
Vai Marco.
Inizio io, io sono parecchio soddisfatto più che altro per l'energia che ha messo in campo la squadra dopo una settimana che sicuramente non è stata facile da gestire anche da un punto di vista emotivo, oltre che di concentrazione nella preparazione della partita. C'è stato un baccano mediatico non indifferente nella settimana che ha preceduto questa partita. Per rimanere concentrati così, a preparare così bene la partita, è vero che i Broncos non sono un grandissimo squadrone, ma è anche vero che i Raiders sono sembrati quasi sempre sul pezzo. Certo, sono stati fatti degli errori, però la partita è stata studiata. Quindi la soddisfazione di essere usciti da un momento di difficoltà con una bella prestazione e con una prestazione che si è portata avanti per quasi tutta la partita, a parte il tirare il Remy in bar finale, ma quello ci sta. Voi?
Marco, vado io? Tu quanto hai goduto il primo quarto di questa partita dopo tanti anni di sofferenze?
Ah, diciamo che come Marco, a me è piaciuto molto l'atteggiamento sia dei giocatori sia di Gruden, che comunque ha cercato di attaccare sempre e comunque diciamo che Carr era francamente, se giocasse sempre così bisognerebbe farlo arrabbiare tutte le domeniche, perché comunque è stato preciso, è stato decisioni sbagliate pochissime. È vero, la linea rispetto magari ad altre occasioni gli ha dato anche più tempo, però mi è molto piaciuto. Diciamo che quello che mi ha piacevolmente sorpreso, fermo restando che la prima partita è sempre meglio non tenerla da conto, perché non si sa bene il valore delle squadre dove finisci i meriti di una e cominciano dei meriti dell'altra, però la difesa, se non altro, ha messo un po' più di pressione. La secondaria mi sembra che abbia reagito meglio dello scorso anno e anche contro le corse, che era anche uno dei talloni d'Achille, vabbè, era un po' tutto un tallone d'Achille la difesa, però hanno retto bene l'impatto. Quindi Broncos sinceramente difficile da giudicare, perché gli mancavano due uomini in linea d'attacco, però la difesa, che in teoria doveva essere il punto di forza di questa squadra, per quasi tutta la partita diciamo ha subito un po' il gioco e l'attitudine dei Raiders. Un'altra cosa che mi ha fatto piacere era vedere che tipo di diciamo, posso dire, rapporto, insomma, comunque tra i compagni si aiutavano a rialzarsi subito, si congratulavano, insomma, praticamente si vedeva che c'era voglia di mettere da parte un po' tutto quello che è successo in questo ultimo mese, e l'hanno fatto, direi, benissimo, perché insomma giocare concentrati comunque in casa dove c'è solo da perdere, devo dire che il coaching staff ha fatto un ottimo lavoro e i giocatori, diciamo, hanno risposto, e quindi a questo punto diciamo che è ovvio che le partite a venire, comunque il calendario è veramente pesante, però stanotte quando è finita, che non so se erano le 6:30 o giù di lì, un po' di soddisfazione non nego che c'è stata.
Marco, ti faccio una domanda, al di là che sono d'accordo con te che ho visto i ragazzi molto, molto compatti in squadra, forse le tribolazioni degli ultimi giorni li hanno ulteriormente uniti, la statistica di Derek Carr è 22 su 26, 259 yard, un touchdown, 121 di QB rating. Era un bel po' che non vedevamo una statistica del genere Derek Carr, e l'abbiamo visto giocare soprattutto all'inizio molto sicuro, molto giocare pulito, perché aveva davanti una linea che proprio l'ha difeso molto bene. Sei contento della linea, come si è comportata in questa partita?
Aspettarmi non saprei, anche diciamo che c'erano un paio di punti di domanda. Vabbè, l'acquisizione di Trent Brown sicuramente è stato un bel colpo, però diciamo che la linea ha lavorato bene in entrambi gli aspetti, quindi sia sulle corse che sui passaggi, quindi sappiamo che Carr, se comunque ha del tempo e soprattutto dei ricevitori degni questo nome, qualcosa di buono tira fuori. C'è da dire che sia il tight end Waller che Tyrell Williams si sono ottimamente comportati. Mi aspettavo qualcosa di più da Renfro, ma probabilmente non era proprio la sua partita, o quantomeno magari non era una partita in cui lui poteva mettersi in mostra, a parte una ricezione che vicino alla goal line, però vabbè, c'è tempo anche per lui. Diciamo che sì, di Carr sono molto soddisfatto, della linea anche, e quindi spero che sia una situazione che vada a migliorare sicuramente con l'andare avanti della stagione.
Marco, ti è piaciuto Josh Jacobs, il rookie running back?
Mi è piaciuto sia l'impegno che ci ha messo in ogni portata, è un trattore, l'abbiamo visto spostare giocatori molto più grossi di lui, e questo è molto positivo. E soprattutto mi ha fatto molto piacere vedere che Gruden ha tenuto fede a quello che aveva detto quando Jacobs è stato draftato, cioè che avrebbe fatto di lui il cavallo da tiro della squadra. Se andiamo a vedere le statistiche, alla fine l'unico giocatore che è sceso in campo nel backfield è stato lui. Ha portato palla per 23 volte, se non ricordo male, e gli altri due running back del roster in totale l'hanno portata altre 3 volte.
Sì, 23 volte. 23 volte per 85 yard e 2 touchdown.
Sì, e invece Washington 2 portate, Richard una sola portata. Quindi questo significa che abbiamo finalmente un running back che può giocare tutti e 3 i down. Ha anche fatto una bella ricezione da 28 yard. Questo è positivo, perché una delle sue armi sicuramente è anche l'essere bravo in ricezione fuori dal backfield, quindi è stata una bella prima prova. Poi hanno tirato fuori una statistica che lui è l'unico giocatore che ha esordito da rookie e nella prima partita ha fatto 100 yard dalla linea di scrimmage e 2 touchdown, e l'altro è Tomlinson. Alla fine, quando vuoi trovare delle statistiche, basta che ci aggiungi quando c'erano 43 gradi e l'umidità era all'8%, insomma, si trova sempre qualcosa su cui andare a parare per decantare le lodi di qualcuno. Però quello che si è visto in campo è un giocatore che può darci molto, e questo è positivo. Speriamo ovviamente che rimanga integro e che la linea continui a aprirgli la strada come ha fatto ieri.
Allora, un'altra considerazione e chiedo il parere a Ricky. Uno dei giocatori che non è stato rinnovato dall'anno scorso è il tight end Jared Cook, e questo ha lasciato un grosso buco in squadra, un grosso dubbio se in quel ruolo noi potevamo ancora essere forti come lo eravamo l'anno scorso. Forse è stato l'unico ruolo dove l'anno scorso eravamo un po' pericolosi, e invece siamo stati positivamente sorpresi da Darren Waller, questo ragazzo molto giovane, 7 ricezioni per 70 yard. Secondo te, Ricky, è un fuoco di paglia o c'è qualcosa di concreto in questo ragazzo?
No, perché fuoco di paglia direi proprio che ci ha dato la conferma che il tight end adatto per il sistema di Gruden e che merita di essere giocare titolare. Ha ricevuto 7 palloni su 8 lanci nella sua direzione, è stato perfetto. L'impressione è appunto che possa dare ancora di più, ma direi che ha già fatto molto, anche alcune ricezioni non proprio facili, anche se il ricevitore principe è stato forse Tyrell Williams, ma direi che con Waller siamo a posto. È una delle tante incognite che avevamo entrando in questa prima partita di esordio, e sicuramente direi che ha risposto nel modo in modo molto positivo. In generale l'impostazione dell'attacco non mi ha sorpreso, il gioco di Gruden è sempre quello, però eseguito molto meglio rispetto all'anno scorso e con più talento nei vari ruoli, quindi i risultati si sono visti. Soprattutto un dettaglio che ho notato è che l'anno scorso sui terzi e corto spesso si andava a sbattere contro la difesa avversaria e magari si perdevano anche qualche yard, e spesso non riuscire a convertire il terzo down ci costava appunto la partita, perché non si riusciva a impostare drive lunghi e convincenti. Più volte invece durante la partita su terzo e uno o corto abbiamo portato via quelle 2-3 yard che ci servivano, e il drive ha continuato con successo contro difesa di Denver che sulle corse scarsa non è, quindi anche questo è un ottimo segnale.
Questa cosa che hai detto adesso, Ricky, è importantissima. Difatti noi la differenza l'abbiamo fatta perché abbiamo fatto 10 su 14 come efficienza al terzo down, e sappiamo che l'efficienza al terzo down è una cosa importantissima per riuscire andare avanti nella partita.
Sì. Poi soprattutto col nostro gioco che sono comunque tanti passaggi corti, tante corse, quindi ci troviamo spesso a dover affrontare il terzo down, e quindi essere molto efficienti è importante su questo reparto.
Allora, efficienti, giusto per chiosare sull'argomento, anche perché finalmente riusciamo a giocare dei terzi a corto. Gli anni scorsi giocavamo sempre dei terzi a lungo e poi lanciavamo a corto dalla linea del primo down, quindi almeno adesso abbiamo fatto un piccolo passettino in avanti anche in questa direzione.
Allora, siccome tra pochi minuti Marco ci deve salutare, perché come sappiamo al martedì partecipa anche al podcast di Adol Magazine, e ne approfitto per ringraziare The Cutting Edge, la piattaforma che ci ospita col nostro podcast. Marco, ti propongo questa considerazione, dimmi la tua. L'anno scorso in molte partite magari si partiva anche benino, ma poi c'era da metà partita in avanti oppure verso l'ultimo quarto un grosso calo di concentrazione, e magari quei pochi punti che avevamo messo a segno ce li perdevamo per strada. La concentrazione, proprio il calo di rendimento a un certo punto della partita, era il nostro problema l'anno scorso. Quest'anno, in questa partita adesso, abbiamo fatto un leggero accenno di questo calo di tensione, soprattutto nel terzo quarto, ma poi ci siamo ripresi. Tu cosa hai percepito? Che questa squadra ha cambiato anche atteggiamento da questo punto di vista?
Ma io, a dire la verità, dopo che diciamo hanno, dopo il touchdown che hanno fatto, no scusa, dopo il terzo field goal dei Broncos, che hanno, c'è stato il ritorno di Harris che praticamente ha spianato la strada al field goal di Carlson, però con tre corse lì ci stava, eri già in zona, quindi far passare il tempo, e mi è piaciuto meno dopo, perché comunque dopo che i Broncos hanno segnato bisognava osare. Poi da qui è sempre facile dirlo, però sì, sì. Insomma, si vedeva che c'era un attimino di freno a mano tirato. Poi finalmente c'è stato quel terzo down convertito con un passaggio, uno screen, quindi vabbè, lì ha avuto ragione lui, e quindi è andata bene così, l'hanno chiusa bene. Diciamo che quello che dicevi tu dell'anno scorso, secondo me c'era sì magari anche un po' di calo di tensione, però io la vedevo più come un discorso anche di calo fisico, perché quando l'attacco ieri, nel primo tempo mi pare che i Raiders hanno tenuto palla per due terzi della partita, quindi quando il tuo attacco tiene palla l'attacco si stanca molto meno, ma la difesa invece molto di più. Quindi l'anno scorso poi arrivava il terzo quarto, guarda quanto magari non hai neanche una serie di cambi dello stesso valore a sufficienza, quindi gioco forza, il valore complessivo della tua squadra in campo cala e vengono fuori poi gli altri. Quindi secondo me era anche tanto un discorso di problema di panchina, se vogliamo, e di stanchezza generale. Poi dopo è ovvio che ci deve essere il coaching staff, che deve essere in grado di mixare comunque anche a livello caratteriale, cercare di tenere la squadra. Non dimentichiamoci che l'anno scorso in molti, insomma, si pensava che la squadra un po' volesse perdere apposta, poi dopo non si è verificato così, ma specialmente all'inizio anch'io non è che ero proprio contentissimo di come veniva gestita la cosa. Quindi si è girato pagina, ieri è andata bene, speriamo che continui su questa strada. Dimentichiamoci, ho passato, come ha detto Carr, tanti auguri a Brown, buona fortuna a lui, ma basta, adesso andiamo avanti in questo modo.
Avete ascoltato la sua conferenza stampa di fine partita?
Sì, no, è stato bello anche poi il saluto di Gruden al Black Hole, quindi diciamo che secondo me per tanti è stato un sollievo porre fine a questa ormai era diventata una pantomima, quindi si sono liberati di un fardello forte quanto volete, però alla fine era diventato veramente pesante da gestire, quindi ovvio che non lo puoi sostituire, perché adesso un ricevitore ci manca, si è visto anche ieri, cioè solo con Williams, se Renfro non viene un po' più fuori, terzo ricevitore è un po' un punto di domanda, però insomma vediamo se tra Doss e gli Grant, insomma, qualcuno migliora un po'
comunque anche nelle primissime azioni Grant è intervenuto, si è comportato molto bene.
Sì, indubbiamente, certo.
Le mani sono sempre molto buone.
Va bene, io allora vi devo salutare, è stato un piacere come al solito, saluto.
Grazie,
tutta la Raider Nation,
mi raccomando, alla prossima. Di ad Andrea Ghezzi che Derek Carr non è così brocco come lui va in giro a dire.
Io aspetto a dirglielo, lo sa che glielo dirò.
Va bene, grazie Marco.
Ciao,
grazie. Allora ragazzi, salutiamo Marco, lo ringraziamo e vi butto lì un altro argomento, magari invertiamo il giro. Ricky, la difesa. Alla difesa all'inizio, vabbè, è stato tanto in campo l'attacco, però verso la fine abbiamo visto un grandissimo Benson Maiowa e anche Clarin Ferrell ha detto la sua. Nei momenti difficili la difesa è venuta fuori.
Sì, la scorsa settimana eravamo preoccupati per i backup, defensive end backup, cioè avevamo paura che le riserve non fossero davvero all'altezza, invece probabilmente i due migliori in campo della linea di difesa sono stati Benson Maiowa e Josh Mauro, entrambi anche che sono con ruoli un po' diversi, però hanno fatto sentire la loro presenza. Maiowa è stato sicuramente il miglior pass rusher della squadra, perché sono contento che per anche il sec di Ferrell, però onestamente in quel caso è Flacco che ha tenuto 10 minuti il pallone, è stato fermo in mezzo all'attacco.
Il sack dei defensive back.
Ecco, sì, quello che si dice di, il sack di copertura. Invece Maiowa mi è piaciuto molto in questo reparto, e Josh Mauro si è fatto sentire sui giochi di corsa, un bellissimo all'inizio tackle for loss della prima azione, e alcuni passaggi deflettati, per quello sono contento. È stato un po' meno visibile l'amico Key, Arden Key, che non è che ha fatto granché. Invece Max Crosby piuttosto grezzo l'ho visto, un po' rigido quando va in pass rush, secondo me deve riuscire a piegarsi di più, non può andare a mettere una pass, andare verso il quarterback dritto come con una scopa nel sedere, alla fine ci gira attorno al quarterback, deve riuscire a liberarsi dal contatto del tackle. Però era molto attivo, l'ho visto anche sui giochi di corsa, era presente in tutte le azioni, mi fa ben sperare. Defensive tackle hanno fatto il loro, non si sono visti in modo particolare, però hanno fatto il loro dovere, senza eccellere in modo particolare, secondo me. Un po' di difficoltà soprattutto nel secondo tempo, mi sono allarmato parecchio, perché ho visto la difesa dell'anno scorso con i running back che prendevano 5 yard per down, e quindi l'allarme è suonato.
Per fortuna quello ha spaventato molto anche me,
sì, perché sembrava proprio i Raiders dell'anno scorso. Poi alla fine è riuscito, ho notato che ha spostato Gunter, ha spostato molto vicino alla linea Joseph, ha fatto 2 o 3 placcaggi sul portatore di palla, sì, proprio lui.
Sì, e nel quindi... quarto è venuto fuori anche nel secondo quarto, ma anche verso la fine è venuto fuori. E avevo una cosa da chiedere, se posso interromperti,
sì, sì.
Ricky, per Marco. Io l'ho scritto nella mia scaletta, però non so, Marco, se tu sei d'accordo. Io ho notato che Tahir Whitehead, il nostro linebacker, è sempre leader dei tackle, però in realtà quando lo guardo giocare vedo spesso che va molto a vuoto nei suoi placcaggi. E poi ho visto una scena orribile, cioè Flacco con la palla che sta per lanciare completamente libero, che corre lateralmente, e lui era fermo lì che lo guardava, cazzo, ma vagli incontro, buttalo giù, ammazzalo, fai qualcosa, cioè... Io veramente non faccio fatica a farmelo piacere questo giocatore, non so tu come la pensi, e poi comunque direi esordio positivo di Burkrift, almeno all'inizio.
Allora, guarda, io Whitehead lo considero una riserva di un'ottima squadra, ma ovviamente per la squadra che abbiamo ancora noi in costruzione non può che essere un titolare. È un giocatore che va a fasi alterne. Io non credo che avrà una carriera lunghissima con i Raiders, però in questa fase ci serve, e ci serve anche la sua grinta che porta poi al resto del reparto. È vero che ogni tanto va a vuoto, è vero che non è un grandissimo giocatore in copertura, però in questa fase non abbiamo grandi scelte, anche perché abbiamo commentato anche la settimana scorsa che abbiamo scelto di limitare al massimo il numero di giocatori del reparto linebacker. Quindi adesso abbiamo soltanto giocatori che possono giocare titolari. Se si fa male qualcuno siamo fregati, quindi anche pensare di sostituire qualcuno che sta giocando male è difficile in questo momento. Vediamo come andrà avanti. Ricordiamoci anche che la prima partita della stagione è anche difficile da valutare, perché molti giocatori non hanno giocato praticamente per tutta la pre-season, quindi rientrano in campo e devono riprendere anche un po' il ritmo partita. I Raiders anzi hanno dimostrato di essere abbastanza pronti, sembrerebbe, almeno da questa prima uscita. Altre squadre in questa prima giornata, non so se avete avuto anche voi la stessa impressione, avevano dei titolari che sembravano spompati dopo pochissimo. Quindi sicuramente quattro partite di pre-season vanno riviste, perché se non fai giocare i titolari rischi soltanto di prolungare l'agonia dentro la regular season.
Io vi dico solo un'opinione mia velocissima sulle secondarie, poi se siete d'accordo potremmo passare anche eventualmente alle domande degli ascoltatori. Per chiudere il discorso di questa partita, a me sono di questa squadra sono piaciuti molto il contributo che ha dato la Marcus Joyner e anche Jonathan Abram come safety. Jonathan Abram però deve stare attento perché è troppo irruento e vuole dimostrare tanto, ha delle grandi doti fisiche, anche tecniche secondo me, ma deve stare attento perché rischia di cadere in troppe penalità e anche forse qualcosa di peggio. Purtroppo in uno scontro involontario ha causato un infortunio a Garen Conley, che sembra però, mi dicono che non sia così grave, ma adesso magari aspetto di leggere qualcosa di più preciso. Comunque in generale le secondarie mi sono piaciute e sono contento del fatto che comunque, a differenza di altri reparti, per le secondarie, soprattutto per i cornerback, abbiamo la panchina un po' lunga e una panchina di qualità, quindi insomma adesso se si è fatto male Conley e non rientra la prossima partita, comunque secondo me da quello che ho visto in pre-season così ha dei degni sostituti. Se non avete altre cose da aggiungere potremmo passare Marco dopo alle domande.
Aspetta, forse Ricky voleva dire qualcosa.
Sì.
Ma magari sull'attacco volevo sottolineare il lato destro della linea d'attacco, che per dimensione è veramente impressionante. Denzel Good e Trent Brown sono veramente due mammut lì sul lato destro e spostano le persone, quindi
Von Miller ha fatto una gran fatica.
Ecco, sì, appunto anche con il ritorno di Jackson mi sto chiedendo se Denzel Good non valga la pena tenere Denzel Good, provare magari Jackson a sinistra, non so se è possibile. Se
Beh, in teoria ci sarebbe incognito però lì, quindi
Il De Lee si sarebbe incognito. Mi piace,
lo dici tu di spostarsi
No, glielo dice nessuno, sì. E forse è meglio tenere in injured reserve Jackson a questo punto piuttosto di dirgli di stare in panchina. Però mi ha impressionato questo lato destro della linea d'attacco. Poi riescono anche, appunto, pur essendo grossi, riescono a gestire bene anche la pass rush avversaria, quindi direi bene. Colton Miller anche, qualche occasione l'ho visto un po' lì su un pochino in difficoltà in alcuni passaggi, però con un più di esperienza, di mestiere, è riuscito sempre a venirne fuori bene. E anche un po' di aiuto ogni tanto, visto che qualche running back lo aiutava sul suo lato. Comunque bene così la linea d'attacco. Quindi sì, passiamo pure alle domande.
Dunque, Marco, una domanda degli ascoltatori ci chiede di fare una disamina dei rookies.
Allora, abbiamo già parlato di alcuni dei rookie più in vista, quindi Josh Jacobs di sicuro ha fatto una ottima prima uscita. E questo è molto positivo, perché è uno sicuramente dei punti cardine del nostro attacco. Per quanto riguarda Renfrow, dobbiamo rimandare il giudizio, ma allora, diciamoci la verità, dobbiamo rimandare il giudizio su tutti i giocatori, tutta la squadra, perché una partita non fa primavera così come la rondine. Quindi dobbiamo aspettare di vedere un trend positivo. Per il momento ci godiamo la vittoria, ma dobbiamo pesarla per quello che è, anche per la squadra che abbiamo affrontato, nonostante i nostri amici del podcast dei Broncos ci dessero per spacciati, forse non avevano valutato appieno il potenziale della loro di squadra. Questa ovviamente è una piccola frecciatina amichevole. Quindi Renfrow è stato poco coinvolto, quando è stato coinvolto però mi è piaciuto quella ricezione che ha fatto in tuffo in end zone, non era, vicino all'end zone non era semplice, si è dovuto avvitare su se stesso ed è uno dei delle sue ricezioni tipiche. Se vi andate a vedere gli highlight dei suoi anni al college, ne ha fatto tante di quelle ricezioni con avvitamento quando il quarterback non lancia proprio precisissimo, quindi positivo, però poco coinvolto in questa fase. Un rookie, anche se non è stato scelto al draft, è il punter AJ Cole, l'undrafted, che ha soppiantato il nostro tanto amato Thousand. Non si è comportato malissimo, tranne un punt che è stato proprio calciato nel peggiore dei modi, però almeno ci dà la garanzia di avere molta più gamba del ragazzo che avevamo l'anno scorso. Per quanto riguarda la difesa, sono d'accordo con quello che avete anche anticipato voi. Abram è un giocatore molto interessante, deve stare attento perché, come hai ben detto tu, nella NFL ci sono gli arbitri sempre pronti a lanciare penalità, a volte anche un po' troppo generose, quindi deve calmarsi. Non so se avete visto, ha postato su Instagram la fotografia della sua maschera del casco completamente storta, quindi deve essere andato a sbattere a destra e a manca per tutta la partita. È un giocatore che però gioca a tutto campo, dovunque Flacco lanciasse la palla c'era Abram che era già pronto a colpire, quindi è un giocatore che mi intriga parecchio per il futuro. Quando è uscito Garyon Conley per infortunio, per colpa di Abram anche in questo caso, quindi picchia avversari ma anche compagni, è entrato Trevion Mullen, che non mi ha per niente convinto. È un rookie che ha avuto recensioni molto positive, però nella partita di ieri mi è sembrato abbastanza ingenuo, non tanto per il touchdown che ha concesso, che lì ci sta, Sanders non è l'ultimo arrivato, ma anche nel resto della partita l'ho visto un po' spaesato. Non so se siete d'accordo anche voi.
E poi c'è Ingold, il fullback.
Sì, c'è Ingold che ha fatto una bella partita, ha fatto dei bei blocchi, e poi di altro rookie ovviamente abbiamo Clelin Ferrell, che ha fatto un buon esordio. Ovviamente sappiamo benissimo che non è un pass rusher puro, quel sack, come hai detto tu Ricky, è un sack dovuto al fatto che si è concesso volontariamente Flacco al nostro rookie, però è un esordio positivo secondo me quello di Ferrell.
E poi c'è anche Foster Moreau. Ne abbiamo davvero tanti di rookie in squadra.
Forse il Moro, che adesso io non l'ho seguito molto in fase di blocchi, però come ricezioni ovviamente è stato coinvolto poco, perché non è quello che farà nella maggior parte delle partite. Mi aspetto che sia più un bloccatore in questa prima fase.
Sì, però ho fatto un paio di ricezioni utili, insomma, era presente.
Utili sì, ma non certo difficili.
Non difficili, sì, però insomma, per gli inizi l'importante è essere e rispondere presente.
Sì, poi, senza dubbi.
Allora, passiamo a un'altra domanda degli ascoltatori che ci dicono: Von Miller ha fatto autocritica dicendo che non l'ha presa una volta. Al di là della OL, il ritmo e la velocità di cui Carr rilasciava possono aver fatto la differenza rispetto all'anno scorso? Ricky?
Ma più o meno il gioco dei Raiders è più o meno sempre quello. Secondo me avevamo una linea d'attacco molto più registrata rispetto agli anni passati, e quindi si sono, aveva anche solo quel secondo due in più per lanciare Carr. Poi mi è sembrato che comunque proprio come impostazioni i Broncos non fossero così aggressivi in difesa, sembravano più come dire, un po' attendisti rispetto al passato, forse proprio perché si aspettavano un rilascio veloce, forse hanno detto vabbè, non è il caso di mettere tanta pressione, tanto la palla va via subito nei passaggini corti, aspettiamolo lì in mezzo al campo gli avversari e siamo a posto. Invece non ha questa tecnica, non ha questa strategia, non ha funzionato. Però penso che sia dovuto un po' al fatto che sicuramente i Broncos non erano molto in palla come giornata, erano un po' arrugginiti. Io mi aspetto risultati, prestazioni migliori dei Broncos nei prossimi, non li darei per spacciati, mi aspetto delle prestazioni migliori, soprattutto della difesa, nelle prossime partite. Per la velocità di Carr è più o meno sempre quella, non ci trovo niente di nuovo, ecco.
Io ho notato una cosa, non so se l'avete notata anche voi, mi sembra che gli schemi siano stati costruiti in maniera un po' più precisa rispetto a quanto avveniva in passato. Ho notato in tante occasioni che Carr aveva la possibilità di guardare sul profondo e poi tagliare corto se non vedeva libero il ricevitore, però sempre guardando nella stessa direzione, quindi non dover girarsi da una parte all'altra quando aveva deciso da che parte lanciare, ma avere una seconda arma già pronta, quindi sguardo sul profondo e poi lancio eventualmente corto se il profondo non era aperto, e questo sicuramente lo ha aiutato, perché comunque anche l'idea di vedere il quarterback che guarda sul profondo ti spinge un po' a allontanarti dalla linea e magari lasciare un po' più di spazio anche ai bersagli più vicini per il quarterback.
E poi forse diciamo che le mani dei ricevitori che abbiamo adesso, tight end compresi, sono forse un po' più buone di quelle che avevamo in passato, perché in passato abbiamo visto tanti drop, e invece in questa partita sono rimasto stupito da quante prese siamo riusciti a fare, andate tutto a buon fine. Io, sì. C'è un'ultima domanda relativa a Tyrell Williams, dice: ha dimostrato di poter riempire le scarpe di Antonio Brown, fuoco di paglia o ha lo spessore per essere un vero primo wide receiver numero uno?
Puoi partire con la tua, Mauri, che sei rimasto poco non ti sei sbilanciato sulle altre due domande.
Ma io, cioè, a me mi è piaciuto chiaramente Tyrell Williams. Quello che mi ha stupito e mi ha fatto molto piacere è che finalmente abbiamo un ricevitore col fisico. Io di Antonio Brown non voglio più parlare, non me ne frega più niente, non ci voglio più pensare, è stato quello che è stato. Io non avrei comunque mai investito tanti soldi su un giocatore di 31 anni, l'ho sempre detto, l'ho scritto anche in chat, eccetera. Per me quello è un capitolo finito. Pensiamo al presente, pensiamo al futuro. Tyrell Williams mi piace molto, non so se sarà ricevitore numero 1, numero 2, numero 3. Secondo me abbiamo del talento i nostri ricevitori, e lui mi piace in modo particolare perché, a differenza di tutti gli altri, lui ha il fisico, quindi l'abbiamo visto anche fare delle prese in elevazione, proprio in contrasto con il cornerback, lui fisicamente c'era. Ne abbiamo solo un altro col fisico come lui, ma è ancora in practice squad, ed è Etteman, che è un fisico più o meno come il suo, perché tutti gli altri sono ricevitori più piccolini, più veloci, meno fisicati. Insomma, a me è piaciuta la sua elevazione, la sua forza fisica. Pietro ci manda un'altra domanda, ma non so neanche se leggere. È vero che B mira a stare Krust il clown dal trono di giullare di Springfield, e telespalla Bob lo appoggerà in questa operazione?
Io non so, non ho capito niente.
Vabbè, salutiamo il nostro amico Pietro del Booster Club. ma non abbiamo capito la domanda, è troppo intelligente. No, beh,
No, però per
probabilmente
tornare al
penso che
discorso
abbia
che...
dato tra le righe del pagliaccio a Antonio Brown.
Sì, Antonio Clown,
Clown.
che però adesso lasciando perdere Antonio Clown, però avere in coppia a Tyrell Williams e un ricevitore tipo Antonio Brown sarebbe stato veramente il massimo, perché Tyrell Williams ha sicuramente le caratteristiche per essere il go-to receiver ed essere il ricevitore principale, perché sa fare di tutto, è alto, prende le palle in traffico, ma ha dimostrato anche di sapere andare in profondità, la velocità necessaria per andare anche a prendere palloni lunghi. Però ci manca forse una spalla. Un ricevitore che sia veloce, scattante, che si riesca a separarsi dagli avversari. Adesso non potrà essere paragonato come qualità a Brown, però abbiamo JJ Nelson che non ha giocato per infortunio. Si spera che possa entrare di più anche nelle prossime partite per avere un'alternativa a Williams, soprattutto sul profondo. Gli altri hanno buone mani, però sia Grant che Renfro sono più da passaggio corto nel traffico,
Sì,
che
giocare nello
possono sempre
slot.
tornare nello slot, sono slot, i classici slot receiver. Un po' di più Grant può fare anche in parte lo split end, però secondo me adesso ci manca una spalla a Williams. Speriamo che questo JJ Nelson riesca a fare almeno in parte a compensare un po' questa assenza.
Allora, ragazzi, io direi che ormai sì, è già da un'oretta che siamo in trasmissione, direi di passare alla prossima partita che ci aspetta domenica 15 settembre. Giochiamo ancora al Coliseum alle 22:05, quindi un orario anche insomma, decente, e giochiamo contro i Kansas City Chiefs. Sappiamo che sono veramente forti. L'ultima partita che abbiamo fatto con loro abbiamo preso una batosta, se non ricordo male, era un 35-3, c'è cioè una roba veramente brutta, brutta, brutta. Niente, loro sono leader nella statistica con 65 vittorie da parte loro e 53 da parte nostra, due pareggi. Vedo che li danno quotati i bookmaker molto alti, li danno già per vittoriosi contro di noi, ma ormai a questo punto non diciamo niente, vediamo. Marco, una piccola analisi di quello che ci aspetta.
Lacrime e sangue, non lo so, sono sicuramente molto preoccupato perché una brutta sconfitta ci potrebbe colpire anche da un punto di vista psicologico. Detto questo, io spero, come ho detto anche in passato, che i Raiders affrontino una partita alla volta, sempre con la voglia di fare il massimo, che la preparino bene. Poi che arrivi una vittoria, una sconfitta in questa fase, tra virgolette, secondario, nel senso che vogliamo sempre vincere, però vogliamo stare in partita. I Chiefs saranno senza Tyreek Hill, quindi un qualcosa di positivo per noi, un'arma in meno da cui ci dovremo difendere. Bisogna vedere anche se Mahomes sarà al
Ma Tyreek
100%.
Hill è fuori per infortunio?
Sì.
E forse anche Mahomes però ha subito un infortunio.
Ma per adesso non sembra grave.
Sarà fuori diverse settimane e ancora non hanno ben chiara la tempistica.
Io domenica ho visto molto pericoloso come wide receiver Sammy Watkins.
È 200 yard.
Ex giocatore di Clemson, veramente non ho mai capito come mai ai Buffalo Bills non si è esploso questo giocatore perché è veramente un fenomeno e mi fa veramente paura, come chiaramente mi fa paura e ci ha fatto paura l'anno scorso Travis Kelce, il tight end. Quindi ci sarà tanto tanto lavoro per la Marcus Joyner su Travis Kelce, e uno dei migliori nostri cornerback, non so adesso chi faranno giocare, su Sammy Watkins. E
Beh, non
poi
dimentichiamoci di un certo running back che qualcosa nella Lega ha fatto
sì, esatto.
fino ad oggi, che è sicuramente un'arma molto pericolosa. Ha già iniziato a far vedere qualcosa dalla prima partita, e io ho molta paura, di lui, soprattutto nelle fasi in cui, l'ha detto bene Ricky prima, i Raiders si rilassano un po' e iniziano ad aprire le maglie,
E tu ti riferisci a LeSean
perché...
McCoy, chiaramente.
Beh, sì, direi di sì. La linea dei Raiders ha giocato molto bene contro le corse per una buona parte del primo tempo, dopodiché, ha aperto la diga e stava facendo passare per un determinato pezzo di partita, sia Thompson no, non mi viene il nome. Il secondo running back dei Broncos.
Lindsay e
Lindsay.
poi Freeman.
Ho detto Thompson.
Sì, è
Sì,
detto Thompson.
sì, sì. No, i loro running back erano Lindsay e Freeman.
Comunque, sì, abbiamo un giocatore pericoloso e dobbiamo rimanere concentrati per tutta la partita. Sappiamo che una volta che togli una parte dell'attacco alla squadra avversaria, la rendi monodimensionale, è più facile controllare anche il resto dell'attacco. Sicuramente i Chiefs sono molto pericolosi per via aerea. Però se li costringe a lanciare perché non riescono a correre, forse diventano un po' più prevedibili.
Sì, la speranza è di riuscire a stare molto in campo con... L'unica speranza è quella di riuscire a stare molto in campo con l'attacco, e il nostro gioco porta a consumare molto tempo sull'orologio. L'unica, appunto, aspetto positivo, mi sembra, che è negativo per i Chiefs, è che non mi sembrano molto migliorati in difesa. Sono passati a una 4-3. Mi sembrano forse addirittura meno aggressivi dell'anno scorso. Devo magari rivedere un po' la partita giocata con i Jaguars, però i Jaguars hanno giocato tutto il match con un rookie, Gardner Minshew, e ha fatto una signora partita, quindi era lì tranquillo che gestiva i suoi giochi. Non li ho visti particolarmente aggressivi, o comunque meno propensi al pass rush rispetto all'anno scorso. Quindi quello, l'unico aspetto positivo che mi lascia sperare del fatto che anche in questa partita il nostro attacco possa riuscire a stare tanto in campo e a tenere quindi lontano Mahomes dai giochi offensivi.
Io dico la mia, siccome Patrick Mahomes sappiamo che è un quarterback molto molto mobile, sarà quasi impensabile di riuscire a fargli pressione e fare dei sack, perché è veramente una biscia molto mobile. E quindi secondo me noi in difesa ci dobbiamo concentrare su due cose. La prima è, come diceva Marco, la difesa sulle corse. Quindi la linea molto più concentrata a difendere sulle corse di LeSean McCoy, che sono veramente pericolose, e poi tanta tanta attenzione sul tight end Travis Kelce, perché sui terzi down lui sempre ti punisce, sempre sempre. Invece per quanto riguarda l'attacco, io vedo che allora, nel nostro attacco vedo che loro sono pericolosi solo come difesa sui quattro di linea, i due defensive end e i due tackle. Quindi molta concentrazione con la nostra linea offensiva. Non vedo così forte le loro secondarie, quindi io proverei anche a lanciare tanto sul profondo. la vedo un po' come chiave di, perché ho visto che su questo i Jaguars un po' sono riusciti a dargli fastidio, quindi vediamo un attimo cosa i nostri coach hanno in riservo per la prossima partita. Sicuramente Marco dice sarà molto molto dura, io dico che se riuscissimo a portare a casa una vittoria sarebbe molto molto importante per la nostra conference, perché i Chargers la prossima partita giocano contro i Lions a Detroit, e quindi loro sicuramente faranno un risultato positivo, perché i Lions li ho visti veramente veramente male, e quindi non possiamo permetterci di rimanere indietro. Vediamo, dai Marco.
Ma soprattutto perché poi ci inizia un tour de force
incredibile.
In aereo non indifferente, sì. Per cui se riusciamo a portare a casa 2 su 2 delle partite giocate al Coliseum, cioè, sarebbe già un buon passo per il resto della stagione.
Esatto. Marco, io direi che siamo arrivati ai saluti, ormai è passata un'ora, abbiamo detto tante cose, ci vuoi ricordare un po' i contatti?
Allora, assolutamente sì, come al solito ci trovate sulla pagina Facebook Raiders Italia, su Twitter potete fare riferimento a Raiders Italia oppure a Let It Rip Ita, Let It Rip Ita, tutto intervallato da underscore. Il blog sempre più evanescente è raidersitalia.wordpress.com. Non sono riuscito neanche a scrivere un articolo su Antonio Brown, per cui questo la dice tutta sul tempo che ho a disposizione in questo periodo.
Ma noi Marco ci vogliamo dimenticare di Antonio Brown in fretta.
Sì, però sul momento sicuramente c'era tanto di cui scrivere prima che venisse tagliato, e invece mi sono lasciato sfuggire la possibilità di avere tanti click sul blog. Alla fine viviamo di quello, no? Le pubblicità miliardarie del nostro blog poi non arrivano più se non ci sono gli articoli. Come email, se ci volete scrivere, raidersitaliapodcast@gmail.com, come al solito il nostro podcast lo potete ascoltare su Spreaker oppure su Spotify o anche su iTunes, per cui avete tante strade per tenervi aggiornati in italiano sul mondo nero argento. Fateci arrivare le vostre domande, sono parte integrante della nostra scaletta.
Ragazzi, vi ringrazio anche questa volta, è stata secondo me una bella puntata, speriamo di risentirci presto sempre con il buon umore dopo una bella partita. Ricky, grazie e ci sentiamo alla prossima.
Grazie a voi, ciao e FKB.
Grazie Marco, anche a te un saluto.
Ciao a tutti.
Ciao.
Sigla.